8:49 minuti, buongiorno da Radio Popolare, Popolare Network, al microfono Lorenza Ghidini, per la rassegna stampa Marco Dragone qui in Studio 2, ma come avete sentito nel giornale radio è partito questa mattina l'attacco israeliano e americano sull'Iran. In questo momento le TV internazionali stanno trasmettendo un messaggio del presidente Trump, andiamo a sentirlo.
L'attacco spaventoso del 7 ottobre contro Israele, tagliando la gola a migliaia di persone, tra i quali 46 americani, e prendendo 12 cittadini americani come ostaggi. Un atto di brutalità mai visto sul pianeta. L'Iran è lo sponsor del terrorismo numero uno al mondo. Recentemente ha ucciso decine di migliaia di cittadini per strada durante le proteste. È sempre stata strategia degli Stati Uniti, soprattutto della mia amministrazione, fare in modo che questo regime terroristico non abbia mai l'arma nucleare. Lo ripeto, non potranno mai avere un'arma nucleare. Per questo, nell'operazione Martello di Mezzanotte l'anno scorso, abbiamo demolito il programma nucleare del regime. Dopo quell'attacco, li abbiamo ammoniti. Non dovranno mai più condurre ricerche per arrivare all'arma nucleare. Abbiamo cercato un accordo, poi abbiamo avuto un atteggiamento ondivago e in sostanza abbiamo visto che volevano soltanto praticare il male. L'Iran per decenni e decenni ha respinto qualsiasi opportunità per rinunciare all'ambizione nucleare. E adesso basta. Invece hanno cercato di ricostruire il loro programma nucleare e di continuare a sviluppare missili a lunga gittata che adesso possono minacciare i nostri buoni amici alleati in Europa, come pure i nostri soldati all'estero. Potrebbero addirittura arrivare sul suolo americano. Immaginate quanto sarebbe ringalluzzito questo regime se fosse armato di armi nucleari in quanto mezzo per inviare il loro messaggio. Per questo l'esercito americano ha condotto un'operazione massiccia che è ancora in corso per evitare che questa dittatura radicale possa minacciare i nostri interessi di sicurezza fondamentali. Distruggeremo i loro missili, abbatteremo la loro industria missilistica, che sarà nuovamente demolita. Annichiliremo la loro marina, faremo in modo che gli affiliati terroristici nella regione non possano più destabilizzare la regione e il mondo o attaccare le nostre forze. Non potranno più utilizzare i loro mezzi rudimentali di guerra che uccidono e feriscono migliaia di persone, tra i quali molti americani. Faremo in modo che l'Iran non ottenga mai un'arma nucleare. È un messaggio molto semplice: non arriveranno mai all'arma nucleare. Questo regime imparerà a breve che nessuno può sfidare la potenza delle forze armate americane. Ho costruito e ricostruito l'esercito americano durante la prima amministrazione Trump e questa amministrazione. Non c'è nessun esercito che abbia la forza o le capacità del nostro. La mia amministrazione sta conducendo delle attività per ridurre il rischio nei confronti del personale americano nella regione. Non affermo con leggerezza questo concetto. Gli iraniani uccidono con facilità. Noi stiamo condendo questa operazione non per adesso, ma per garantire un futuro roseo alla nazione. Questa missione è nobile. Preghiamo per i nostri soldati che stanno rischiando la loro vita per fare in modo che i nostri figli non siano mai più minacciati da un Iran con un'arma militare. Vogliamo proteggere i nostri eroi. Abbiamo fiducia in loro. Dio ci aiuterà. I nostri soldati prevarranno. Abbiamo l'esercito migliore del mondo. Vinceremo. Mi rivolgo alla Guardia Rivoluzionaria. alla polizia e alle forze armate: lasciate le armi e avrete completa immunità, altrimenti morirete. Lasciate le armi, altrimenti affronterete una morte sicura. Mi rivolgo all'orgoglioso popolo iraniano. Sta arrivando la libertà. Restate nei rifugi, non uscite di casa. Fuori la situazione è molto pericolosa, arriveranno bombe dappertutto. Quando finirà questo attacco, il governo sarà vostro. Probabilmente sarà la vostra unica opportunità in una generazione. Per molti anni vi siete chiesti se sarebbe mai arrivato l'aiuto americano, ma nessun presidente è stato disposto a fare quello che sto facendo io questa sera. Adesso avete un presidente che vi sta dando quello che volete, quindi vediamo come reagirete. Gli Stati Uniti vi stanno sostenendo con una forza devastante. È arrivato un momento di prendere il controllo del vostro destino e sprigionare il potenziale per un futuro roseo e prospero. Questo è il momento di agire, non lasciatelo passare. Che il Dio benedica i coraggiosi soldati americani, che il Dio benedica gli Stati Uniti d'America, che Dio vi benedica tutte e tutti.
Ed ecco così le parole del presidente Donald Trump a poche ore dall'avvio della campagna militare americana e israeliana, l'attacco all'Iran, che secondo alcune fonti di stampa israeliane ha già fatto decine di morti tra i Pasdaran, anche figure chiave delle guardie rivoluzionarie. Questo per esempio lo dice la TV israeliana Channel 12. Quanto al presidente Trump, lo avete sentito, gli obiettivi nel mirino degli attacchi americani sono, diciamo, obiettivi militari iraniani. L'Iran non dovrà mai avere la bomba nucleare, ha anche detto in quest'ultimo parte del discorso Trump proprio alla Guardia Rivoluzionaria e alla polizia iraniana: arrendetevi e sostanzialmente avrete salva la vita, in parole povere. E si è rivolto alla popolazione iraniana dicendo: arriva la libertà, dicendo che arriva con le bombe, insomma, di stare al sicuro, perché la campagna sarà una campagna importante, e poi il governo sarà vostro. In sostanza ha detto agli iraniani: questa è la vostra occasione, l'occasione della vostra generazione per prendere il controllo del vostro governo. Allora, noi abbiamo adesso un piccolo stacco pubblicitario, poi Marco Dragone, rassegna stampa, un rapido colpo d'occhio. Ovviamente i giornali, come succede in questi casi, sono vecchi, almeno per quello che riguarda l'Iran, ma in qualche modo adesso la nostra attenzione è tutta concentrata in quel quadrante del mondo. Rassegna stampa, in cui poi entreremo ancora con aggiornamenti dall'attacco all'Iran, e dalle 9:30 uno speciale di almeno un'ora per andare a fare un attimo l'analisi di quello che sta succedendo. A tra pochissimo.
A due, tre, il titolo è... A due, tre, il titolo è...
L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX secolo e poi il resto del...
Buongiorno, sono Marco Dragone. Oggi facciamo una rassegna stampa ovviamente ridotta, perché i giornali in parte sono già vecchi, come spesso succede quando ci sono accadimenti di questa importanza, come l'attacco statunitense e israeliano all'Iran di questa notte. Trump ha appena parlato, sono le 3 del mattino a Washington, quindi un intervento in piena notte, e invece cerchiamo invece oggi noi nei giornali di trovare qualche spunto qua e là su vicende che vengono riportate dai quotidiani di oggi. Parto dal Corriere della Sera, pagina 8 e 9, c'è questa vicenda di questa società di intelligenza artificiale Anthropic, con cui proprio Trump ha litigato perché questa gli pone dei limiti nell'uso dei propri sistemi di intelligenza artificiale in guerra. Trump allo scontro con Anthropic, svitati di sinistra, basta contratti, così titola il Corriere della Sera, e racconta la storia di questo Amodei, Dario Amodei, di origini italiane, il genio delle origini italiane che sui pericoli della sua creatura sfida il Golia globale delle armi, cioè impone all'esercito statunitense, al Pentagono, di non usare il suo sistema di intelligenza artificiale guerra, o in particolari questioni legate alla guerra. Il Corriere ne racconta la vita, il film della vita di questo ricercatore di origini italiane, punteggiato da fatti che spiegano la contraddizione con la quale Amodei fa i conti da anni. Dario, 44 anni, nato a San Francisco, figlio di Riccardo Amodei, un artigiano della lavorazione della pelle venuto da Massa Marittima in Toscana, e di Elena Engel, ebrea americana. Il ragazzo riceve un'educazione severa, gli viene instillata l'etica della responsabilità personale, si appassiona alla fisica, studia a Stanford, consegue due lauree, dottorati, poi, spinto da un dramma familiare, una rara malattia, che perde il padre, e prova a cercare di trovare una cura attraverso questi sistemi, diciamo, intelligenza artificiale, per la malattia che ha ucciso il padre. Da quel momento Dario, che è già un genio della computer science, si convince che quello è il progresso tecnologico, deve essere utilizzato questi sistemi. Sostanzialmente adesso in questa storia il suo programma di intelligenza artificiale è considerato uno dei migliori, ma lui ha detto al Pentagono che non lo può usare, e questo ha creato una grande conflitto, appunto, direttamente con Trump. Insomma, ci sono degli esempi di situazioni ancora in cui c'è un comportamento degno di nota. Poi il Corriere invece, d'altra parte, fa un pezzo in cui elenca i grandi capi delle industrie di intelligenza artificiale che invece, diciamo, fanno affari con tutti il Pentagono, partendo da OpenAI, Palantir, eccetera, insomma tutti a disposizione dell'uso bellico di queste scoperte. Poi i giornali sono pieni di politica, perché naturalmente c'è la questione della legge elettorale, che è stata depositata, la proposta del centrodestra l'altro ieri sera in commissione. Si parla di tempi molto rapidi per l'approvazione, e c'è la vicenda che tutte le volte che c'è una legge elettorale torna di moda, preferenze sì, preferenze no. In questo caso la legge al momento non prevede le preferenze. Fratelli d'Italia dice che potrebbero essere introdotte nell'iter parlamentare attraverso un emendamento, ma insomma, come al solito, queste vicende sono molto tecniche, però la questione delle preferenze, cioè della possibilità di scegliere da parte dei cittadini i propri rappresentanti in Parlamento, non è certo di secondo piano rispetto alla legge nel suo complesso, che ricordiamo è un proporzionale con un grande premio di maggioranza e una soglia di sbarramento al 3%, c'è un commento del leader del 5 Stelle Giuseppe Conte, che la definisce una super truffa, diciamo, richiamando la legge truffa che negli anni 50 fu approvata dalla Democrazia Cristiana, anche se poi il quorum non passò. Ma sempre su questa legge elettorale, il Corriere della Sera chiede ai sondaggisti una primissima simulazione, come andrebbe, viene utilizzati i risultati elettorali, gli ultimi possibili, quelli del 2022, in cui però il PD e i 5 Stelle erano divisi, quindi diciamo venga considerato in questa punto di partenza, che oggi sarebbe diverso. sostanzialmente, diciamo, con questa legge elettorale il centrodestra avrebbe la maggioranza con quella nuova sia alla Camera che al Senato, 228 seggi su 400 alla Camera, 113 su 200 al Senato, mentre con quella invece attualmente in vigore il risultato sarebbe molto più contendibile. Forse questo spiega la fretta della maggioranza di governo di presentare una, cambiare una legge elettorale comunque nell'imminenza delle elezioni che in ogni caso sono previste per la prossima primavera, quindi manca un anno o al massimo un anno e due mesi. Proprio su questa, diciamo, filone della politica italiana c'è una pagina di sondaggi di Nando Pagnoncelli che lo fa ogni mese. Fratelli d'Italia 28%, in calo dell'1,4%, la Lega 6,1% in calo dell'1,9%, voti che si spiega facilmente finiscono a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che viene dato al 3,6%, che è sostanzialmente la somma dei voti che perderebbero Fratelli d'Italia, la Lega e anche Forza Italia, che perderebbe lo 0,3. Situazione non tanto più rosea per il centrosinistra, perché calo significativo rispetto al mese scorso anche il Partito Democratico, che passerebbe dal 21,8 al 20,7, quindi oltre un punto percentuale. Stabile i 5 Stelle, in crescita Alleanza Verdi e Sinistra dal 6,2 al 6,8, i 5 Stelle al 13,4, e in crescita ma su livelli molto bassi Azione di Carlo Calenda dal 2,3 al 2,8. In sostanza Vannacci ruba al centrodestra, ma il centrosinistra complessivamente non ne approfitta, perché la somma delle coalizioni vede il centrodestra al 46,9 e il campo largo, chiamiamolo così, al 40,9. Problemi, diciamo, di politica anche all'estero, perché si è votato in un collegio a Manchester in Inghilterra e c'è stato il trionfo dei Verdi. Infatti il Manifesto mette una grande foto, come sempre, in questo caso con il premier britannico Starmer, e il titolo è Sorci Verdi. E la storia viene raccontata dal Corriere della Sera, e che ci racconta questo personaggio particolare, che è il leader dei Verdi, che stanno molto crescendo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, anche a causa della crisi del Labour. Il leader si chiama Zach Polaski, ma così si presenta, ma in realtà Zach Polaski non è il suo vero nome. Il suo vero nome è David Paulden, discendente di una famiglia di ebrei polacchi in fuga dai pogrom della Russia zarista. A solo 18 anni, in omaggio al retaggio dei suoi avi, David riprende il vecchio nome di famiglia e cambia il nome in Zach, ispirandosi al protagonista ebreo di un libro per ragazzi. Cresciuto come sionista, abbandonerà per sempre queste posizioni per diventare un acerrimo critico di Israele. Gay e vegano, Polaski vive col suo compagno, un caregiver. Lui invece si occupa di ipnoterapia e ha fatto anche l'attore. È stato eletto nelle file dei Verdi, prima al Consiglio Comunale di Londra, poi insomma è cresciuto e ha fatto crescere anche i Verdi, che non hanno una tradizione nella politica inglese, che però hanno vinto questo collegio supplettivo a Manchester, che era una roccaforte dei Labour, e seconda arrivata alla destra di Farage e terzo invece il partito al governo e i laburisti di Starmer, che insomma un mezzo terremoto nella politica inglese, con la crisi del governo e le amministrative di maggio che arrivano, in cui non molti giornali parlano che di una fine o possibile fine del premierato di Starmer. I giornali poi si occupano di Iran, ma non ne parlo perché, diciamo, i titoli sono trattative, stallo, insomma, superati tutti dagli eventi della notte, anche se il mondo è in fiamme e non solo in Iran, perché ieri notte il Pakistan ha bombardato l'Afghanistan e ne parla il Corriere della Sera, pagina 23, sono da tempo Pakistan e Afghanistan lite, un termine orrendo, ma insomma i rapporti molto duri. Appunto, questo ha portato il Pakistan a bombardare Kabul, con colpiti 78 obiettivi dei talebani, almeno 220 morti. Insomma, quella che Papa Francesco definiva la guerra mondiale a pezzi, in realtà si sta sviluppando insomma in tanti scenari. Questa notte certamente c'è stato un ennesimo episodio di questa situazione. Repubblica, paura a Milano, tram deraglia, due morti, c'è la ricostruzione di quanto è accaduto ieri nel centro di Milano, avete sentito al giornale radio, con il malore probabilmente un guidatore che aveva appena preso esperto, 60 anni, conosceva la linea, aveva appena preso servizio e è risultato negativo al test di alcol e droga, insomma, quindi probabilmente si va verso, diciamo, un drammatico incidente, diciamo, questa potrebbe essere forse la spiegazione a questo punto. Repubblica però con Massimo Giannini fa un editoriale in cui sul contro il governo, che spiega la politica del governo, referendum e legge elettorale, ormai siamo a quella che lui definisce la capocrazia, cioè il governo del capo. Questa, dice, secondo Repubblica, è la direzione, la deriva che stiamo prendendo. E cita il referendum del 22 e del 23 marzo e la proposta di legge elettorale come dimostrazione della volontà, in particolare di Giorgia Meloni o comunque del governo di centrodestra, di creare una capocrazia, potere assoluto del capo. Repubblica dedica anche a sempre un'altra vicenda, sempre internazionale, sempre con l'America protagonista, quella di Cuba. Cuba è in una situazione terribile, manca tutto più del solito, se mi passate questa commento, conoscete le vicende dell'embargo e del tutt'altro. E ieri Trump se n'è uscito con una frase abbastanza incomprensibile, che ha lanciato l'idea, scrive Massimo Basile a pagina 8 di Repubblica, di una presa di controllo amichevole di Cuba. Il presidente ha detto che gli Stati Uniti intendono trovare un sistema per controllare Cuba. Ma io passo la linea alla redazione, perché naturalmente ci sono aggiornamenti su l'Iran.
Sì, grazie. Torniamo a raccontare quello che sta succedendo. L'attacco statunitense e israeliano all'Iran. Arrivano le prime notizie del contrattacco iraniano che potrebbe essere iniziato. Adesso vedo per esempio su Rai News lancio di missili iraniani su Tel Aviv, ma anche su qualche sito israeliano si comincia a parlare di un concretizzarsi dei timori dal punto di vista israeliano del contrattacco di cui si era parlato già stamattina, con le sirene di allarme che hanno iniziato a suonare subito in Israele. E secondo i primi resoconti che arrivano dall'Iran e sono riferiti proprio da una TV israeliana, Channel 12, ci sarebbero decine di morti tra le guardie rivoluzionarie, ma naturalmente in questo caso più di altre volte le notizie poi sono tutte da confermare. Noi ora torniamo al lato americano. Abbiamo fatto sentire poco fa quello che ha detto Trump, un lungo messaggio video in cui ha detto, tra le altre cose, distruggeremo i missili dell'Iran, non avrà il nucleare, ha minacciato le guardie rivoluzionarie iraniane, deponete le armi o per voi sarà morte certa, ha invitato la popolazione iraniana a far cadere il regime. Siamo collegati con Michele Migone, ciao Michele.
Sì, buongiorno. Sì, discorso di Trump, un video evidentemente preregistrato, 8 minuti che ha mandato sul suo social, Truth, la sintesi l'hai fatta tu prima, il significato è che gli obiettivi sono militari, ma non solo, evidentemente. Sappiamo, lui l'ha detto esplicitamente, impedire che l'Iran abbia l'arma atomica, impedire che abbia un arsenale missilistico balistico, però questi obiettivi, che sono gli obiettivi della campagna aerea, portano a un secondo obiettivo, che forse è quello più principale in questo momento, che è tentare di indebolire, se non addirittura abbattere il regime. Come? Attraverso una mobilitazione della popolazione, il movimento che è andato in piazza, che è stato duramente represso nei primi giorni di gennaio, e con l'invito, chiamiamolo, l'invito alle guardie della rivoluzione a rimanere nelle proprie caserme. In pratica quello che si è compreso, anche avendo le notizie di attacchi mirati a Teheran contro altri funzionari del governo e del regime, quello che intendono fare Israele e Stati Uniti in questo momento è, da una parte, distruggere la capacità militare offensiva iraniana, e dall'altra cercare di arrivare in condizioni per cui il regime diventa così debole da essere abbattuto da una rivolta popolare, oppure così debole da far sì che siano i Pasdaran a prendere in mano la situazione. Quello potrebbe essere una lettura, prendere in mano la situazione e eliminare la parte clericale e rimanere in una situazione simile a quella del Venezuela. Questo potrebbe essere anche lo scenario che in qualche maniera fa intravedere Trump dietro questa sua appello alle guardie della rivoluzione a non uscire dalle caserme, a rimanere dentro, perché sennò poi diventano degli obiettivi militari. Il discorso di Trump è durato soltanto 8 minuti, però ci ha fatto vedere con maggiore chiarezza quelli che probabilmente sono gli obiettivi di questa campagna aerea. Lui non ha usato il termine campagna, ha usato il termine operazione. Se non erro, nello scorso giugno aveva parlato di raid. Quindi questo ci fa anche capire che evidentemente siamo di fronte a un attacco prolungato che probabilmente potrebbe andare avanti nel corso dei prossimi 10-12 giorni. Sappiamo, come dicevi tu, che c'è iniziata la rappresaglia iraniana. Alcune cartine mostrano che gli obiettivi in questo momento su cui dovrebbero diretti i missili iraniani, balistici iraniani, sono soprattutto nel nord di Israele, a Haifa. E questo è più o meno quello che sono le ultime notizie che arrivano dal Medio Oriente.
Michele, okay, grazie mille, ci risentiremo anche con te nel corso di questa mattinata.
A presto, grazie a voi.
E adesso riprendiamo per alcuni minuti la rassegna stampa, poi tra pochissimo dalle 9:30 ancora aggiornamenti, analisi su quello che sta succedendo in Medio Oriente.
Sì, torniamo, diciamo, in questo balletto, ma naturalmente la cronaca in questo caso, insomma, un po' di più di cronaca, perché diciamo potrebbe rasentare anche una situazione storica, perché bisogna ricordare che il regime degli Ayatollah sono quasi 50 anni che governa l'Iran dopo la rivoluzione, allora guidata da Khomeini, e sempre su diciamo governi di lunga durata, Cuba rischia di veder tramontare la sua lunga esperienza, insomma, in questo momento certamente in un momento di difficoltà, e torniamo appunto a come gli Stati Uniti stanno cercando di quella che Trump appunto ha definito in un modo un po' incomprensibile una amichevole presa di controllo. Poi, entrando più nel merito, Trump ha detto: il governo cubano sta parlando con noi. Ha confermato la presenza dei negoziati condotti dal segretario di Stato Marco Rubio, che è figlio di esuli cubani. Il presidente ha detto: dopo decenni di relazioni molto tese fra i due paesi, si potrebbero verificare sviluppi molto positivi. E senza però indicare naturalmente che cosa si intenda. Bisogna anche ricordare che Trump ha inasprito le sanzioni, come appunto colpendo le forniture di petrolio, mettendo in questo modo il paese sempre più in difficoltà. Quindi diciamo prima causa la crisi e poi cerca di approfittarne sul punto. Anche su Repubblica c'è una lunga discussione sulla legge elettorale, che è sempre un argomento tecnico e forse in cui molto discuta il mondo politico, ne abbiamo parlato prima. E anche su Repubblica si discute c'è una pagina di Antonello Guerrera sulla crisi del mondo laburista inglese, uno dei non molti governi di sinistra in Europa, e però il giornale poi entra, diciamo, per gli appassionati insomma un po' della sinistra, della sua storia. C'è una pagina di intervista ad Achille Occhetto, che compie 90 anni, ha scritto un nuovo libro che si chiama Oltre il baratro, e questa pagina di intervista ripercorre un po' tutta la sua vita politica, che si è scritto al PC a 17 anni, che Togliatti ha conosciuto, è entrato in segreteria, insomma, per gli amanti della storia della sinistra e della storia della politica in generale, insomma, ci sono aneddoti legati appunto alla storia del Partito Comunista nel dopoguerra, in cui peraltro dice che racconta questa storia. Quando lo mandarono in Sicilia, mi incontrai in una domenica assolata in una casa abbandonata con Michele Reina, il capogruppo della DC, per concordare con lui la caduta di Ciancimino, che era il sindaco di Palermo mafioso. Reina mi disse: per te questo è un incontro politico, a me mi può costare la vita. 2 anni dopo venne ucciso. Poi ricordo di aver conosciuto Pier Santi Mattarella, poi naturalmente tutti i personaggi del mondo comunista, Paglietta, Cossutta, Berlinguer, eccetera, insomma, per chi è appassionato di storia della politica è interessante. Vorrei passare gli ultimi minuti sull'Avvenire. L'Avvenire è un giornale, che è l'Avvenire, è il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, che è quello che però dedica forse maggiore attenzione ad alcuni argomenti. E la prima pagina, il titolo di prima pagina, diritto di esistere. I vescovi americani ricorrono alla Corte Suprema, vescovi americani, contro l'ordine esecutivo di Trump. È immorale abolire lo ius soli per i figli dei migrati che nascono negli Stati Uniti. Ricordo che noi abbiamo un papa americano, che difficilmente penso che i vescovi americani avrebbero fatto ricorso alla Corte Suprema contro un ordine esecutivo di Trump senza, diciamo, aver avuto il buon senso dice che difficilmente l'avrebbero fatto, diciamo, in contrasto con l'opinione del pontefice. Poi naturalmente non abbiamo prove dirette, però ha senso che sia così, perché è una presa di posizione molto forte della Chiesa americana contro Trump, una Chiesa che in passato è sempre stata anche reazionaria, diciamo, non è difficile. I vescovi cattolici attaccano il piano di Donald Trump, spiega Elena Morinari da New York, e lo definiscono immorale. Sempre l'Avvenire segnala che 37 ONG che si erano rifiutate di conformarsi alle nuove regole israeliane potranno continuare a operare a Gaza oltre il termine fissato per domani. Lo ha stabilito una sentenza della Corte Suprema israeliana, cioè lo stesso Israele nella sua dinamica tra potere diciamo politico e giudiziario ha cambiato le regole e ha dato le possibilità tra queste 37 ONG di rimanere a Gaza. Tra queste, ricordo, ce ne sono alcune molto importanti e conosciute, insomma, Medici Senza Frontiere tra tutte. Su questo appunto l'Avvenire mette molto in evidenza questi due fattori, Trump e Gaza. Ultimissima cosa, una battuta, perché i giornali della destra ci regalano sempre qualche perla. Quella di oggi è del Giornale, negli ultimi 20 secondi provo a recuperarlo, eccolo, c'è un titolo, il piano per portare 1,7 milioni di voti alla corte di Elli, sottomissione islamica silenziosa. Hanno deciso che permettere ai residenti italiani di votare anche di religione islamica è un piano di sottomissione per dare 1,7 milioni di voti alla corte di Elli.
Il titolo è...
Con questo vi saluto, diamo la linea a Lorenzo Ghedini per gli aggiornamenti che oggi sono dedicati naturalmente alla sua trasmissione, dedicata interamente alle novità e aggiornamenti che sono minuto per minuto sull'attacco israelo-americano all'Iran.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il ventesimo secolo.